Bene, buongiorno, ben ritrovati. Ci siete?
No, non credo.
Ci siamo? Pronti? Ecco, bravi. Ecco, allora, dopo il bagno ergonomico con il dottor Perin, che voi gentilmente avete anche applaudito, sai Lisa, un applauso scrosciante per Gianni, l'ergonomo europeo, è stato veramente un piacere. E oggi concludiamo con alcune parti fondamentali, a mio avviso. Fondamentali è un termine forte, molto importanti, è un termine equivalente, ma l'importanza è data dal fatto che questo, scusate ragazzi, possiamo stare in silenzio che così mi affatico meno io e voi seguite me. L'importanza, dicevo, è data dal fatto che questi fenomeni che oggi io vi presento a proposito della valutazione sono fenomeni ricorrenti nella nostra vita e nella nostra vita organizzativa, quindi nella nostra vita in generale come giudicatori / valutatori e nella vita organizzativa in generale, ancora in generale, ma nello specifico poi quando fossimo o saremo, cosa che vi auguro, chiamati a esercitare una funzione di valutatore. Valutatore o anche di selezionatore, no? Abbiamo detto dell'importanza della selezione del personale, abbiamo detto del reclutamento e poi della selezione come atto finale di un processo di scelta di determinati collaboratori new entry, come si dice, no? O potenzialmente tali. Ecco, vedete, allora una delle prime regole, io vi ho pensati perché ho avuto modo di, come dire, incrociare le lame con alcuni esponenti dell'organizzazione, in questo caso della pubblica amministrazione, su temi che riguardavano aspetti legati proprio a valutazione e formazione, e ovviamente con la VIS che avete capito che a volte mi contraddistingue nei momenti up della mia ciclicità psicodepressiva, mettiamola così, no? Cioè, a dire che ci sono dei momenti in cui ti senti più forte, dei momenti magari in cui lasci perdere. Nei momenti in cui ti senti più forte, ti senti di portare avanti, come si dice, con più tenacia determinati discorsi. Ecco, vedete, oramai voi vi siete lanciati a capire questa slide, ebbene, allora appunto vedo di... No, metti, guarda, mettili là sulla sedia, ecco le nostre, bene, accomodatevi. Dicevo, vi siete lanciati a trascrivere questa slide e cerchiamo, prima di scrivere senza capire, di considerare l'apporto concettuale. Richiede formazione dei valutatori. Voi direte, sì vabbè, ma quale novità? Eh no ragazzi, questo è veramente il problema, che in questo mestiere, vedete che io continuo a chiamare mestiere non professione quello che stiamo facendo, quello che voi andrete a fare e via dicendo. Eh beh, bisogna formarsi, non è che perché più o meno tutti siamo capaci di comunicare un tanto necessariamente siamo esperti, no, e l'errore sta proprio in questo, nessuno di noi si sogna di improvvisarsi idraulico di casa nostra, nemmeno nei momenti estremi, perché pensa che quella sia una competenza specifica, o ancora più pericoloso è se si inventa una capacità in campo elettrico, perché rischia di perdere la vita se non è in grado di coniugare bene appunto i fili. E invece qui tutti pensano di più o meno di saperne un po', è per questo che il terreno minato diventa un terreno esplosivo. Non considerare questi fenomeni, cioè gli elementi distorsivi e le resistenze alla valutazione, equivale ad avere un prodotto falsato che è vittima di quei meccanismi che abbiamo chiamato di difesa, non li abbiamo chiamati noi, ma sempre il nostro bravo nonnetto, nonno Trisavolo per voi, forse nonno poteva essere per me, no? Il bravo Sigismondo, cioè Freud, meccanismi di difesa. Dove il meccanismo di difesa di solito, quando io voglio il più comune, no? Il più a portata di mano, quello che chissà quante volte anche voi avete utilizzato, che magari non vi piace tanto, però per il momento avete quello e utilizzate quello, è proprio: non mi serve, non serve a niente, è difficile, ma perché fa ste robe, no? Queste sono manifestazioni tipiche di un'organizzazione che si difende dalla valutazione considerata invasiva, negativa, e tutto sommato comunque le ingiustizie rimangono e via dicendo. E allora voi che invece andrete con forti sentimenti, con sentimenti di grande potenza, perché avete fatto scuola con Gabassi, direte: eh no, è vero? Faccio un bel sorriso lei. E no, no, non si fa. E allora come si fa? Ci si prepara, cioè si studia le resistenze alla valutazione. Sono fenomeni perniciosi all'interno dell'organizzazione, perché interagiscono con uno dei principi climatico organizzativi, che è la giustizia organizzativa. Come fai a ottenere giustizia organizzativa se non hai un buon sistema di valutazione? Vero? Lei si ricorda chi era quello che, andando a votare, non so se era Pericle, no? Ha detto: tu per chi voteresti? E questo ha detto per il nemico suo alle elezioni, e lui molto onestamente, è vero. Ma troviamo noi oggi questa cristallina fede, etica, eccetera, eccetera, e noi non ci possiamo affidare sempre soltanto alle etiche individuali, dobbiamo individuare anche dei metodi riconoscibili, certi, conclamati, che sorreggono la giustizia organizzativa. Vedete perché? Perché al di là di tutto l'ambaradan che vi ho detto, c'è sempre un elemento distorsivo della valutazione legato agli aspetti interattivi soggettivi, no? Alle idiosincrasie emotive e eventualmente cognitive, no? Avete studiato nella psicologia del pensiero, il ragionamento, il pensiero controfattuale, quelle robe là, e insomma gli errori di giudizio, gli errori di valutazione possono dipendere quindi da aspetti, sta roba quando mi gira tace, da aspetti che possono essere più vicini alla sfera emotiva, non mi è simpatico, i ricciolini lì non mi vanno, cosa c'entra i ricciolini? Vai al di là del no. Scusi l'esempio, ma sapesse i suoi ricciolini come saranno invidiati da tanti maschietti e da tante femminucce. Ecco, così abbiamo compensato l'eventuale gaffe, no? E quindi aspetti di simpatia, antipatia, no? Che possiamo scrivere alla sfera emotiva, o aspetti cognitivi. Mi sembra che sia meno adatto, perché, e uno tira fuori una ragione estremamente capziosa costruita su un ragionamento altamente opinabile. Andiamo avanti veloce. Ah no, sono io, scusa Lisa. Ecco, allora andiamo a vedere i bias percettivi, no? Giudizi troppo elevati giudice di manica larga. Prossimo anno voi non avrete più l'incubo di Gabassi e derivati, no? Perché farete col salto questo bellissimo esame senza penare molto. Vabbè, pazienza. No, dico pazienza, ben per voi, non so. Ecco, effetto indulgenza, oppure giudizi troppo severi, no? Quelli che di solito dà la professoressa Garzitto.
Che non è vero. Prova dei fatti, è verissimo.
Poi nel match che facciamo sui giudizi io dico sempre: ma che buona sei stata. E va bene. Poi c'è l'effetto della ragazzi, siccome è primavera inoltrata, ci avviamo a concludere il corso, vediamo anche di farci qualche risatina, no? Che non fa mai male, cosa dite? Perché tutta questa cosa troppo seriosa non fa bene alla salute. Io penso che ridere, le organizzazioni sono organizzazioni volte al benessere, le organizzazioni così infelici provocano senz'altro malessere. Si può essere persone serie ridendo e anche ridendo molto. Effetto della tendenza centrale è la standardizzazione del giudizio. Si assegna al valutato sempre lo stesso punteggio. Quante volte io sono stato in commissione con gente che dava sempre su una scala da 1 a 7, 3. 3 è la metà, è proprio nel mezzo. Sì, ma non discrimini. Ecco. Oppure quelli che davano a scuola, non so, voi avevate i voti, non so, insomma, 5 e mezzo, 6 meno meno. Insomma, gli dai 5 o gli dai 6? È vero? Cosa vuol dire 6 meno meno? E che cosa vuol dire 5 e mezzo? Va bene, questioni docimologiche sulle quali non mi soffermo. Quindi effetto severità, effetto tendenza centrale, do sempre nel mezzo, effetto indulgenza. Attribuire valori a medi a tutti e scarsa attenzione a prestazioni eccellenti o mediocri. Tu sei chiamato a valutare, no? Allora vedi se in quella roba lì che questo studente ha fatto c'è qualche picco di merito o se è tutto piatto, no? Se c'è qualche picco di merito, fai qualche riflessione, perché vuol dire che magari a macchia di leopardo, però, ma no, oppure ha dimostrato di capire, oppure eccetera, eccetera, eccetera. Bene, andiamo avanti. Posso? Vado? Ecco, vedete, l'effetto alone è uno dei più noti effetti che insomma, ricorrente in tante situazioni della vostra vita e anche in quelle ovviamente valutative. Il valutatore si lascia influenzare da un singolo fattore, facendo dipendere da questo tutta la valutazione. Devo comprare un'automobile. Mannaggia gli pesci fritti, c'ha proprio il colore che mi piace, però c'ha i sedili bucati, no, faccio per dire, no? Le gomme che non sono proprio quelle che volevo, però per consolarmi dico, però il colore è quello che volevo e la compro proprio in funzione di un unico fattore. Si creano correlazioni tra caratteristiche non collegate tra loro, bello che vuol dire anche buono, no? Signori, la vedo in gran forma oggi, ma state zitto, cosa vai a dire ste robe, no? Tu devi giudicare se sa, non se la signorina è in gran forma, è vero? C'è qualche triestino qua? Nessuno? Ecco, se te vuol buttar sarde, te lo fa al bar, no? Durante, è vero? Queste cose non si fanno. Quando valutazioni in fretta, poche informazioni dirette, uso del ricordo. Ah, dice sì, mi ricordo che aveva un bel cappotto. E dal cappotto faccio discendere considerazioni di altra natura, no? Di diventa quello il fattore caratterizzante il giudizio positivo. Oppure non aveva la barba, lei stia buono, che non ho nulla contro i signori con la barba, lei poi stia ancora più buono, e aveva i capelli tagliati, non aveva i capelli lunghi, no? Ma, pensate che all'epoca mia, quando io avevo la vostra età, avere i capelli lunghi era considerato quasi un delitto, no? Perché il cappellone, come si chiamava allora, era un indice di devianza, giudicata anche abbastanza grave in alcuni ambienti scolastici, molto più che conservatori, che conservavano non si capisce che cosa, allora diciamo conservativi, no? Ecco, allora vedete, le valutazioni non basate su fatti osservati in quel momento, l'effetto contrasto, ma influenzate dalle osservazioni fatte precedentemente o confrontando in modo adeguato altre persone dell'organizzazione. Per contrasto, io vedo che alcune caratteristiche sono più spiccate in, insomma, io c'avevo un amico che diceva sempre: io con te non voglio venire in giro perché tu cucchi più di me. Non era vero, eh? No, non giudicatemi male o bene, non era proprio vero, ma lui aveva questa percezione, perché era una persona estremamente timida. Non vedeva, era peggio di Fantozzi, no? Vedeva una ragazza, soprattutto se gli diceva zitto, e io gli dicevo di qualcosa, e mi ha detto una volta: cosa devo dire? Beh, ho detto, ad esempio, buongiorno o ciao. Ma dice, è banale. Sì, vabbè, ma inizi, meglio che niente, bravo, ci siamo, meglio che niente, se stai lì come un salame, no? Che in ascensore non avevo gli occhi e guardavo per terra, bravo, furbo. Ecco, allora vedete, l'effetto contrasto è proprio quello dato dallo stressare alcune caratteristiche che per contrasto emergono, non perché oggettivamente sono tali, ma per contrasto in quella situazione contestuale emergono di più. Valutazioni ripetute delle stesse persone quando mi baso sul confronto con altre persone dell'organizzazione, e dice sì, ma in quel contesto là tutti sono bravi, arriva uno da un altro contesto abituato ad avere un punteggio anche abbastanza buono e si trova, perché? Perché lì non sono bravi, sono addirittura bravissimi, e quindi si crea questa differenza. Un effetto che voi avete studiato anche in psicologia della memoria, bimbi, avete fatto memoria, no? Effetto primacy, l'effetto recency, ve lo ricordate, no? Gli eventi, le caratteristiche della persona che compaiono a ridosso della valutazione, cioè i vicini, restano in primo piano durante la fase valutativa, mascherando situazioni precedenti che non vengono tenute in considerazione. Effetto di prima impressione, no, l'effetto recente rispetto al recency, quello appunto antico. Il valutatore, effetto persona simile a me, anche questo gioca brutti scherzi ed è molto molto comune, vedete, proietta sulla persona qualità o difetti propri e considera queste caratteristiche per valutare. Dice: siccome io porto i capelli corti e non porto la barba, qui siamo 50 e 50 con lei, no? Perché? Perché tutti quelli che hanno la barba sono, come ha detto Berlusconi, vi ricordate in quella celebre intervista, bisogna guardarsi, perché magari dice sono sociologi, gente del genere, no? Se i sociologi fossero poveri sociologi. Persone, beh, insomma, lei, ho capito perché ride, rido anch'io. Quando con persone simili per età, carattere o altro importante, per il valutatore, ad esempio, suona il violino come me e quindi necessariamente questo effetto di consenso nella similarità si estende, è vero, anche su altre caratteristiche che esulano dallo scopo specifico della valutazione, perché se io devo valutare se uno sa la partita doppia, che sia un bravo skipper, mi interessa relativamente, ma se io vado in barca, ho la passione per la barca, dice però avere in ufficio uno che sa andare in barca, chissà che bello, dopo ci facciamo tante belle, è vero, chiacchierate sulla nautica. I bias, stereotipo del valutatore, favoritismi, ostilità proprie del valutatore provocano valutazioni troppo elevate o inferiori a quelle reali con confronti della persona, ad esempio il sesso, l'età, l'etnia, la disabilità, l'appartenenza sociale, eccetera, eccetera. Favoritismi, ostilità, ho dovuto gestire una situazione molto spiacevole una decina d'anni fa, dove una persona, un docente, all'esaminando ha detto, dice, lei è arrivato in ritardo, e dice, sa perché il treno sono venuto dal sud, è venuto dal sud, è pure meridionale, questo qua, ovviamente, no, dice, e poi, poi ho un problema alla gamba, e dice, è anche handicappato. A quel punto lui era con la famiglia ovviamente si è rivolta a chi di dovere, ne è venuto fuori un caso, ma insomma, queste robe non solo non si dicono, ma potete immaginare come è andato l'esame, no? Vorrei anche dire che una volta queste cose accadevano più spesso, oggi non possono più accadere, anche perché c'è il garante e quindi ti becchi anche delle sanzioni, giustamente. Generosità, quando la valutazione è influenzata dal timore di danneggiare il valutato, no? Ma poverino, no, ma allora, ecco, allora durezza. Il valutatore tende a esprimere giudizi troppo severi utilizzando la valutazione come strumento punitivo. Io avevo un collega di chimica, non faccio nomi, me lo ricordo bene, lui era presidente e segretario della giunta d'Ateneo parecchi anni fa. Lei è in consiglio di facoltà? No, ecco, sì, dipartimento, forse l'ho ricordato una volta, andai da lui una volta e mi disse, Guaglio, aspettami un attimo, no? Questa è una bolerana verace, mo te faccio vedere come a questi puntini puntini, insomma come li frego, no? Erano i 10 a cui lui doveva dare il compito, eccetera, mo te faccio vedere. E insomma, ogni volta se andava bene ne promuoveva uno con un voto di 18, 19. E io gli dicevo, ma che soddisfazione hai, no? Voglio. E questo è il bello del mestiere. Ma come è il bello del mestiere? Il bello del mestiere è quando tutti vanno bene, no? Ma insomma, vedete, ognuno ha le proprie idiosincrasie, le proprie frustrazioni che magari esprime patologicamente in una situazione valutativa. Punitivo perché uno dice ma ha fatto qualcosa, a volte la punizione non deriva da un'oggettiva ragione per la quale uno, ma così da un piacere derivato dalla libidine nell'esercizio di un potere, in questo caso il potere di valutarti, in un altro caso avete mai visto come agiscono? Questo sì lo dico, no? Questo sì lo dico. A me è successo anni fa, stavo andando all'aeroporto a prendere delle persone per ragioni d'ufficio, non avrei dovuto nemmeno farlo io, erano degli ospiti, gli ambasciatori che arrivavano da Roma, e sono stato fermato non per eccesso di velocità, per una ragione presunta, avevano proprio visto male, nel senso che io per evitare un motorino ho superato le zebrate, la doppia riga, quello, no? Per evitare un ragazzino che aveva la borsa di traverso e gli è scappata la borsa e lui ha ondeggiato e quindi io ho fatto così, fermato, cioè, a parte, insomma, vi tralascio, ma mi ha, a un certo punto ho detto guardi che io devo andare perché eccetera. Questo mi ha messo la patente sotto gli occhi e mi ha detto la vede questa, così, la vede questa, questa lei la va a ritirare in prefettura, e mi hanno bloccato la macchina, e, insomma, ecco, queste cose sono ampiamente ingiustificabili perché denotano chiaramente un esercizio del potere che va al di là delle attribuzioni che per ruolo vengono fatte, vengono date. Slittamento progressivo del giudizio quando il valutatore assegna acriticamente punteggi sempre migliori. E voi lo sapete bene questo, certamente le generazioni precedenti lo sapevano. C'erano quelli che non andavano mai per primi a fare l'esame. Poi dice, sono freschi quelli della commissione, sono freschi, non le uova, no? Sono freschi e quindi ti chiedono più cose. E io posso testimoniare che di solito accadeva proprio così. Durava di più l'esame, chiedevano più cose, poi in mezzo tutto sommato andava abbastanza bene. Alla fine, siccome non sai, hai chiesto tutto, non sai cosa chiedere, chiedi la domanda più, come dice la Littizzetto, non posso dire, eccetera, eccetera. No, cioè la più strana è, allora puoi rischiare. A volte questa acriticità nell'attribuzione dei giudizi è data da uno slittamento determinato da un calo di tensione nei confronti del problema valutativo. Riepilogando, errori di misura, errori sistematici, vedete, generosità, indulgenza, severità, tendenza centrale. Errori di coerenza valutativa, si ignorano i segnali che disconfermano le valutazioni iniziali, effetto primacy recency, estrapolazioni ingiustificate, effetto alone, prendere se stessi come modello, attenti questo, aderenza a giudizi, effetto degli ideali, delle idee di ruolo e l'effetto dell'ideale dell'essere in azienda, la nostra azienda non può ammettere, eccetera, no? Questa fabulazione estrema di tipo pseudovaloriale, no? Noi qui cosa crede, non siamo a fare, no? Queste enfasi distorsive, influenza esterna, effetto di ripetizione, noia, la sequenza e il tipo di soggetti da valutare. Tutto questo voi lo ritrovate sul libro. Volete che aspetti? Cosa volete? Aspetto? Boh, dimmi. Sì. Posso? Vado? Dobro? Ecco, come evitarli? Come evitarli, ragazzi? Occhio, attenti. Riconoscere le proprie tendenze. E dice, ma quella è una questione psicologica. E vabbè, ma di che cosa stiamo parlando? Questo non è mica un esame di no? Economia delle finanze, scienze delle finanze. Stiamo parlando di aspetti, di fenomeni psicologici. Quindi, quando noi parliamo di formazione, intendiamo certamente anche un training che porti al riconoscimento di sé, delle proprie tendenze, di sé, che grande, sì, allora diciamo, di quelle che possono essere le proprie tendenze, quindi le proprie idiosincrasie di tipo valutativo, no? È molto sensibile al fascino delle belle signorine o dei bei signorini a seconda dei casi. Quindi questo può essere un, come dire, buon antidoto, riconoscere le proprie tendenze distorsive. Vuol dire dire a se stessi: stai attento che tu indulgi in funzione di aspetti che non sono direttamente collegati all'oggetto della valutazione. Chiedersi, quindi chiederci, quanto ci influenzano nella valutazione e cercare di ridurle. Tutti gli errori di valutazione sono visibili, osservabili e di conseguenza controllabili con un po' di esercizio. Vedete l'omino là che fa sollevamento pesi qui. E per questo vedete, ragazzi, che voi che farete, come io credo voi vogliate, questo mestiere, questa professione. È per questo che io vi dico insistentemente, per imparare la psicologia del lavoro e dell'organizzazione, dovete guardare la gente come lavora e vedere qual è l'impianto organizzativo di quel contesto nel quale vi venite a trovare, sia al bar, sia un ristorante, sia una società sportiva, sia calzaturificio, che un'industria dove verrete a trovarvi. E al tempo stesso dovete fare un po' di lavoro su voi stessi, no? Fare come l'omino che si esercita. Dovete chiedervi: ma io quando valuto, come valuto, qual è il bias percettivo che inficia di sotto le mie percezioni. Ad esempio, quando voi iniziate una storia, parlo il vostro linguaggio, no? Con una persona, e dopo un po' di mesi dice: ma guarda com'è che non mi ero accorto, eccetera. E beh, dai una, dai due, dai tre, molte volte ripetete sempre lo stesso errore, no?
Perché?
Non vuole che vi dica le più belle verità. Perché? Perché questo è il problema. Capire perché tu continui a sbagliare, continui a incorrere sempre negli stessi errori di valutazione. Perché evidentemente la tua aspettativa è di un certo tipo e quella aspettativa là non viene evidentemente soddisfatta da una tipologia che tu tendi a scegliere. Qui mi fermo perché questi sono casi vostri, no? Ah, Lisa, abbiamo finito. Bene. Adesso mandami Cats de Brida, ho la leadership al femminile. Allora, questo Cats de Vries Il cognome è proprio Keith De Vries, non è come si chiama lui al secolo? Manfred. Manfred sarebbe Pier Giorgio, De Vries sarebbe Keith De Vries sarebbe Gabas. Allora, no, ma questo avevamo fatto questa, no? Sì. No, no, devi mettere le tipologie. Ah. Ecco, questo non avevamo fatto. E siccome ci tengo è vero che non avevamo fatto? No, non avevamo fatto.
Non sono sicuro.
Non è proprio sicuro. No, io sono sicuro che non l'abbiamo fatto. E che mi ero riproposto di farlo una volta terminata la valutazione, perché ci era rimasto questo e alcuni cenni sulla leadership al femminile. Attenti! Ragazzi, ci siete? Questo è un autore meraviglioso, lui è uno psicanalista di formazione olandese, ha lavorato in tutto il mondo, se vi incuriosisce la sua vita è stato anche un viaggiatore estremo, i viaggiatori estremi ho imparato sono quelli che vanno in Amazzonia, no? E lui ha rischiato di morire un sacco di volte al Polo Nord, no? Dov'è che ha rischiato? Lui racconta anche queste cose da qualche parte, ma insomma, per dire il personaggio. E vedete, fin dagli anni 80 ha scritto delle cose straordinarie sull'organizzazione, ma una delle più gustose, che poi questa è quella su cui io ho incentrato la mia prolusione all'apertura dell'anno accademico di 2 anni fa, quando c'era il governatore della Banca d'Italia Visco, che molto divertito rideva e si è fatto dare il testo, perché evidentemente in molti di questi esempi riconosceva la propria organizzazione, forse anche se stesso. Vedete, lo stile paranoide consiste nella necessità di tenere tutte le situazioni sotto controllo e porta a forme di accentramento delle funzioni e del potere, cioè processi decisionali di tipo autocratico, ingenerando un clima di diffidenza e sospettosità diffusa. Credetemi, lo stile paranoide è abbastanza diffuso, per non dire molto diffuso, ed è tipico di chi ha questa dimensione psichica, no? Tendente all'ossessività e al controllo. Lo stile compulsivo è la cura quasi maniacale per le procedure, il signorino perfettino, no? Che vuol fare tutto bene, e per il rispetto delle stesse fino a burocratizzare i processi, generando di conseguenza un rigore che impedisce qualsiasi espressione di flessibilità e di cambiamento. Insomma, lo stile compulsivo è il rigor mortis, dice: sono rigoroso, sì, rigoroso, ma non puoi essere troppo rigoroso, perché il rigore riduce la flessibilità, la creatività. E guardiamoci io e lei negli occhi, anche essere troppo brave maestrine un tanto va bene, ma dopo che ci azzecca, diceva quell'altro, scusate oggi lo stile oratorio un po' confidenziale, nel senso che tu non devi tanto guardare alla procedura, ma al risultato, devi guardare all'obiettivo, non se hai fatto bene il compito, se hai usato il lapis, no? O la penna biro, eccetera. No, scusate, questa del lapis, no? Perché? Sì, lapis e la matita. No, ma è che una volta una signora mi disse, aveva avuto un lapsus, e mi disse: mi scusi, sa, ma è stato un lapis. Speriamo che abbia avuto la punta. Mi va bene, no? Speriamo che abbia avuto la punta. Bene, andiamo avanti. No, vedete? Drammatico, È drammatico e narcisista, che porta a una continua esibizione di sé, del proprio successo presunto tale, con forte centratura appunto sulla leadership propria, tendenzialmente conflittuale, decisionista, poco coerente. Lo stile drammatico è di chi è preda, vittima, prigioniero di una propria dimensione dalla quale non riesce a liberarsi. Ovviamente tutte queste categorie avrebbero bisogno di una buona pratica psicologica, direi quasi psicoprofilattica o addirittura psicoterapeutica in alcuni casi. Non stentate a credermi, quindi fidatevi, ma io nella mia vicenda umana e professionale ho visto un sacco di gente affetta, ma proprio pesantemente affetta da queste sindromi, con grosse ripercussioni negative sulla propria organizzazione. Cari ragazzi, ricordatevi che se questo paese va come va, è anche perché noi abbiamo una grave carenza di leaders e di leadership, no? Capacità di esercizio della leadership, secondo, basta leggere un po' alcune cose, io dico, prima di andare a parlare sui media, dire ah sì perché quello non ha, eccetera. Ma prima leggi, studia e poi intervieni. Non sciorinare verità presunte intorno a un tema che è estremamente delicato, fino allo stile schizzoide, privo di visione strategica, oscillante fra un'incertezza interna, quella del leader, generata da scarsa chiarezza di sviluppo, tensioni interne, si ripercuotono poi anche all'interno. Perché? Perché se, come diceva il nostro amico Peter Drucker, se non hai chiaro in testa quello che devi fare, se non c'è chiarezza in te, non la puoi poi comunicare adeguatamente all'organizzazione. E molte volte questi sono leaders che non hanno nemmeno chiarezza sulla propria organizzazione, oltre che su se stessi, nel senso che è talmente scollato il proprio modo di agire da quello che accade nell'organizzazione, che c'è un accumulo di problemi estremamente complesso e difficile da risolvere. Tutto questo abbiamo fatto. Se io continuo, trovo no, la leadership al femminile, no, per le, siccome abbiamo un nutrito pubblico femminile, mi sembrava bello dire alcune cose su quello. Così dopo possiamo faccio brevemente. Bene, pronti? Si parte, no va.
Niente.
Che bel libro, che bell'acquisto.
Sì, sono un passo di genere.
Grazie, Lisa. Vedete, tutte queste cose noi le abbiamo già fatte, no? Andiamo a fare due considerazioni. Tutti possono apprendere a diventare leader? Questa è la domanda che ci poniamo. Abbiamo fatto la leadership transazionale, trasformazionale, quindi la risposta è...
Sì.
Sì, ma certo, vuol dire lei. Evviva! E vedete, non a caso, un po' così provocatoriamente, lì ho messo anche le donne, no? Perché? Perché non bisogna dimenticare che una grossa componente della leadership nell'organizzazione della nostra società è data proprio dal genere femminile. Il problema è la definizione del modello, cioè qual è il più funzionale, ma quando parliamo di funzionalità dobbiamo chiederci funzionale a che cosa, e quindi dobbiamo pensare a un principio di adattabilità. Adattabilità a un modello che lì abbiamo chiamato relazional organizzativo. Tutto questo lo capirete fra poco. Perché relazional organizzativo? Perché alla fine della novela voi capirete che le evidenze sperimentali dimostrano che sono proprio le donne le più votate alla leadership relazionale. Quindi le competenze di carattere relazionale attengono di più al genere, appunto, femminile. Autopercezione e eteropercezione di leadership al femminile. Vedete, in passato l'autopercezione e l'eteropercezione di leadership era al femminile, delle donne, no? Brutto dire delle donne, diciamo al femminile, vero? Cosa dite, maschietti? Io ho preso lei riferimento, ma se vuole mi sposto, rompo le scatole. Lui, no, dire delle donne è brutto, è meglio dire al femminile, è più elegante, va bene? E allora l'autopercezione, vedete, era bassa. Perché? Perché nell'Ottocento l'autopercezione necessariamente si adeguava all'eteropercezione. L'uomo considerava una buona a stare in casa, voi sapete, no, Pio X, non so che Pio era, ma un Papa Pio N, no? Scusate, non è che faccio della cattiva ironia, ma sto dicendo, questo era Veneto e gli fu chiesto, quali santità, quali devono essere le caratteristiche di una brava moglie, di una brava donna? E fu celebre questa nei libri di storia, no? E rispose che la piasa, per fortuna, che la tasa, non troppo chiacchierona, e che la staghi casa, bravi amici veneti, e che la staghi casa. Il modello di donna era questo. E quindi come volete che la donna costruisse su questo modello eteropercettivo un'autopercezione di potenza, di donna, eccetera? Pensate alla povera Maria Montessori, no? Che per studiare medicina ha dovuto combattere perché, no? La facoltà di medicina era preclusa alle donne. Anche su questo avrei una storiella molto eloquente della, come dire, capacità autoironica delle donne in quegli anni. Ma è un po' una roba un po' spinta, è anche un po' macabra, non so, racconto o no? No, ad una lezione di anatomia, certamente così contravvenendo a determinate leggi sulla manipolazione dei cadaveri, fecero uno scherzo ad una giovane iscritta, parlo degli anni 30 o giù di lì, adesso non so esattamente, questa è stata raccontata da un anatomista, quindi. E insomma la poverina si trovò in tasca, avete già capito che organo, e questa, senza perdersi d'animo, estrasse e disse: qualcuno l'ha perso? Brave donne, meriterebbe un applauso, no? Bravissima, si fa, no? Questi furbetti del quartierino. Allora, che cosa vi ho detto, insomma? Che autopercezione ed eteropercezione non sono indipendenti, che molte volte l'eteropercezione influenza l'autopercezione. Se io venissi qua e voi mi tiraste pomodori ogni volta che mi metto a parlare, la mia autostima... No? Oggi andrò via perché questo microfono mi fa impazzire, no? E ecco, poi vedete, progressivamente nel tempo siamo arrivati ad un'alta autopercezione delle signore, delle donne, perché oggi la donna non si percepisce più, si è un po' scrollata di dosso quella percezione che la piazza, che la sta di casa, no? Limitata a un ruolo esclusivamente familiare, e la percezione sociale, secondo questo schema, è considerata ancora bassa, ma non così bassa ormai, perché siamo già molto vicini a quella che negli anni 80 veniva considerato il futuro, laddove l'autopercezione è alta, ma anche l'eteropercezione ormai è molto alto. Basta che voi guardiate quante leadership politiche sono occupate da donne, non solo in politica, ma anche nelle istituzioni pubbliche o nelle aziende private. C'è sempre una disparità, non a caso è stato istituito questo principio delle quote rosa, eccetera, no? Che indubbiamente va bene. Poi ci sarebbe molto da dire, perché proprio all'università abbiamo, dove si insegnano queste cose, abbiamo delle evidenti, come dire, distonie, ecco, chiamiamole così. Anche se la psicologia, le signore sono ormai molto numerose, no? Quando ho iniziato io non c'era una donna docente, anche perché Canizza non preferiva collaboratori maschi. E poi via via c'è stato questo allargamento significativo. Kanter, vedete, nel 2001 parla di modelli di organizzazioni di organizzazione flessibili, rispetto al passato in cui i modelli di organizzazione erano caratterizzati da una certa rigidità in termini proprio di divenire, di modificazioni intervenienti. E il modello di organizzazione rigida è quello che abbiamo già studiato, vi ricordate, gerarchico piramidale, quello che risponde al principio domanda-controllo, che sono detti anche modelli eroico-personalistici, no? Dove vige il beau geste dell'uomo forte, che pensi mi, beh, lì c'è anche un confidenziale son figo, ma insomma, e che necessariamente sono statici. Modelli flessibili invece sono quelli che caratterizzano l'high tech, no? L'alta tecnologia, perché sono knowledge intensive, no? Sono basati su una conoscenza molto forte, flessibili, coerenti con i contesti innovativi. E un modello certamente importante anche nel pubblico impiego, che dovrebbe senz'altro così affermarsi e essere praticato, il modello partecipativo di crescita reciproca, di diffusione di responsabilità, vedete, caratterizzato da un rapporto empatico collaborativo. E voi ragazzi siete per vostra fortuna giovani, ma purtroppo non avete ancora lavorato, altrimenti capireste l'importanza di questo empatico modello, empatico collaborativo, che è il modello più faticoso, perché devi mettere in gioco la parte tua e devi fare in modo che l'altro metta in gioco la parte sua. Pensate quanto più comodo è gestire le cose in modo autocratico. Ehi, tu bambina, fai. Eh no, ma non si fa più così, è vero? Il modello autocratico non funziona più, non funziona nei rapporti familiari, padre figlio, madre figlio, eccetera eccetera, non funziona nelle organizzazioni. Il modello partecipativo, come dicevo, fa crescere, condivide le responsabilità, però implica una forte spesa umana. Una forte spesa umana. Ma vedete, il discorso torna sempre alle origini della nostra, dell'esordio delle nostre lezioni. Vogliamo noi un'organizzazione basata su principi meccanici o vogliamo noi un'organizzazione basata su principi organici? Anche perché, anche se volessimo sposare i principi meccanici, comunque i problemi dell'organico, quindi psico, socio e quant'altro, ce li ritroviamo. Non è che espungendoli li eliminiamo, chiaro? E perché lì si parla di inconsistenza degli studi di genere? Perché si è visto che tutte queste differenze di genere sperimentalmente non sono venute fuori. Cioè non esisterebbero grosse differenze negli studi di genere. Qualcosa sì, ecco, vedete, l'evidenza empirica ci dice che abbiamo differenze minime. Quali? Ad esempio, gli uomini possono essere caratterizzabili come orientati al compito rispetto alle donne, mentre le donne, avevo anticipato prima, sono sarebbero, usiamo il condizionale, maggiormente orientate alle relazioni rispetto agli uomini. Questo deriva da studi che sono iniziati negli anni 80, proseguiti negli anni 90 e che non sono ancora stati smentiti. Studi sull'efficacia delle leadership al femminile: sarebbe più efficace quando lo stile è incentrato sulle relazioni, meno efficace quando lo stile è incentrato sul processo comando-controllo. Siete stanchi? Sì? Vi ho detto tante cose, vediamo se riusciamo a concludere, così dopo, approfittando della dottoressa Garzitto, facciamo lo stress. Vediamo, tenete ancora qualche minuto. Vi lascio questa ultima, ve la trascrivete. Sì, adesso facciamo la pausa.
No,
Di.
No, no. facciamo senza pausa il venerdì.
Ah, va bene, facciamo senza pausa il venerdì, che così. Oh ragazzi, io sono bottom up, eh. Dite 5 minuti che così accontentiamo tutti. Pausa.
Abbiamo letto un po'.
Cosa faccio? Eh? 5 minuti di pausa, proprio 5 e dopo andiamo avanti, dai. Chi deve andare via, va via. Avevi mollato? Vedi che anche Gianni si era dimenticato. Potere, molte volte di potere molte volte abbiamo parlato, perché il potere ha una sua morfologia, ma anche un suo simbolismo. Qui gli studenti di scienze politiche certamente hanno ben presente di che cosa si tratta, no? E ben hanno studiato gli aspetti simbolici, credo, in filosofia della politica o giù di lì. Quindi ci sarebbe un potere al maschile, un potere esercitabile secondo comportamenti tipicamente maschili, e un potere al femminile, che non a caso, vedete, viene definito trasformazionale, perché trasforma le persone in gruppo e nel gruppo, per gli altri, per la comunità in senso eventualmente allargato e più ampio. Insomma, dagli anni 80 in poi si afferma il concetto di leadership addirittura androgina, che è quella tipicamente di stile misto, in grado di combinare comportamenti ritenuti degli uomini e delle donne, impropriamente esclusivi, perché appunto nella dimensione androgina sarebbero confusi. Vedete, Powell ritiene che i leader migliori siano proprio quelli che includono alti livelli di qualità dei due generi, alti livelli di qualità dei due generi. Qui noi potremmo fare molte considerazioni anche sui ruoli genitoriali. Devono essere i ruoli genitoriali molto distinti in senso maschile e femminile, o il ruolo genitoriale migliore è il mix dei due in entrambi i genitori? A saperlo, ma è tema di altra area disciplinare. Andiamo avanti, anche non volete, torno indietro, ecco, ora vado. Ma bimbi, qua i tempi sono stretti. Vamos alla playa. Oh, voi dovevate dire, no? Sì. Pronti? Vado? No. Sì, vado. Allora vedete, comunicazione. Per quanto riguarda la prestazione comunicazionale, uomini e donne, è uguale o diversa? Parlare di leadership è come... gli uomini e le donne comunicano in modo diverso. La cultura femminile elicita linguaggi di intimità, secondo la Deborah Tanner, no? Mentre quella maschile linguaggi di status. E quindi il maschio parla di ciò che è status. La donna parlerebbe, secondo la Tanner, di aspetti legati alla sfera più intima, ma si può essere d'accordo o in disaccordo. Io riferisco una ricerca della Tanner che probabilmente sono passati 20 anni e più, è abbastanza datata, Ma certamente questo ha delle conseguenze nella gestione del negoziato, ma questa è un'altra storia che vedremo in seguito. Anche nella gestione del tempo abbiamo, e questo sì, devo dire, perché è importante, abbiamo una differenza, perché c'è un tempo al maschile e un tempo al femminile, perché il tempo al maschile è quello che darebbe più spazio a una riflessione su di sé, sul proprio lavoro da parte del maschio, mentre l'operatività alla quale è chiamata la donna su più fronti, quindi interno, esterno all'azienda o interno, esterno alla famiglia, la costringerebbe a una coniugazione di molti impegni contemporaneamente, che sono appunto, secondo Ingalls, privati e meno privati. Quindi coniugare e gestire il tempo per la donna rappresenta una sfida diversa che per il maschio, stante un'organizzazione sociale simile a quella attuale. Ma io ritengo che le cose siano in rapida evoluzione e oggi è già storia per le donne, perché vedete, anche le cosiddette quote rosa, secondo me, fra poco cadranno, perché bisognerà fare le quote azzurre, in quanto la prevalenza di figure al femminile nelle organizzazioni sarà tale, insomma, le donne stanno rullando gli uomini. Anche nei nostri riscontri noi vediamo, e molte volte il merito s'addensa al femminile. E beh, dottoressa Garzitto ne è un esempio. Dottoressa Garzitto, che è così brava, e proprio perché è brava io le passo il microfono e iniziamo.
Posso fare?
Sì, dì.
Scusate, approfitto dell'occasione per dirvi alcune cose sull'esame di natura organizzativa. La prima cosa, cogliendo un po' le domande che mi hanno fatto i vostri colleghi all'inizio, e visto che oggi avete parlato di bias valutativi, cadiamo proprio a fagiolo. Non a caso vi abbiamo detto sia all'inizio delle lezioni, ma lo trovate anche sul sito, nella pagina del professore, PDF, abbiamo esplicitato quali sono i criteri di valutazione. L'abbiamo esplicitato perché mettetevi dalla parte del valutatore, in questo caso noi, e quindi immaginate che noi ci troveremo davanti a un foglio dove dobbiamo trovare dei contenuti, no? Rispetto a tre domande. Quindi noi valuteremo questi compiti secondo questi principi. Il primo principio è l'attinenza della risposta alla domanda. Le domande non saranno generiche, il taylorismo, le human relations, così, no? Dove uno può parlare di tutto e di nulla, no? Quindi può scegliere lui il livello di approfondimento, ma saranno domande abbastanza precise. Quindi nell'esempio a fattispecie non chiederemo le human relations, ma ad esempio un esperimento di quelli prodotti da Mayo, no? Quindi o quello di Philadelphia o l'altro esperimento, no? Quindi questo, diciamo, è un primo livello. È chiaro che a questo livello, se uno chiede lasagne e voi rispondete tortellino, si evince che non avete, come dire, la connessione in termini di contenuti di quello che si va chiedendo. Quindi non potete rispondere, cioè, o meglio, se rispondete con qualsiasi cosa vi passa per la mente o che ha un'attinenza generale col tema generale, alla fine chi valuterà negativamente il vostro scritto. L'altro è con conoscenza e comprensione dell'argomento. È chiaro, bisogna dargli un minimo di contenuti, no? Poi alla risposta, nel senso che due cose per verificare se avete studiato va dato. Il livello di approfondimento, che è il terzo criterio, è il livello che poi deciderà non se siete passati o meno, ma deciderà quanto bene siete passati o meno. È evidente che un livello di approfondimento migliore vi porterà a un voto migliore, ok? La forma espositiva leggibile, ripeto, anche per voi, nel senso che visto che abbiamo parlato dei bias percettivi, è molto difficile per una persona che legge un compito manoscritto, scritto a mano, decifrare, cercare di capire se ha risposto alla domanda quando la scrittura è molto come dire, incerta, disordinata, eccetera, e quando non c'è un filo logico nella risposta, no? Quindi quando magari non c'è una linearità di pensiero. Quindi va tutto a vostro vantaggio se quello che scrivete lo scrivete in maniera leggibile e comprensibile per chi vi valuta. Quindi questi sono i principi rispetto ai quali verranno valutati i vostri compiti. L'altro tema di natura organizzativa rispetto all'appello del 29, adesso abbiamo un problemino tecnico su S3 che dobbiamo cercare di risolvere, ma indicativamente, risolto questo, probabilmente faremo un appello distribuito su due turni, perché immaginiamo che l'appello del 29 sia molto frequentato e ovviamente non possiamo gestire anche in termini di capienza d'aula.
Ecco, ma sperimentalmente vediamo chi di voi intende fare l'esame. Ha ragione lei.
Quindi l'appello del 29, essendo molto frequentato anche per capienza d'aula, dobbiamo necessariamente dividerlo su due turni. La divisione
siete sicuri?
La divisione su due turni verrà fatta probabilmente in base alle iniziali del cognome, quindi ci sarà il primo turno chi avrà AL, mi pare si possa impostare, gli altri il secondo turno, che sarà un'ora dopo, insomma, cioè invece di iniziare alle 9 inizieremo alle 10:15, cose
però
del genere.
Possiamo fare anche dalle 8, dalle 7 alle 8.
No, dalle 5, così facciamo una selezione naturale. Chi si sveglia ha un ulteriore criterio di valutazione.
Va bene.
Ok, quindi quando vedrete, quando vi sarà aperto l'appello, se potete, vi faccio questa raccomandazione che vale per l'appello del 29 in particolare, ma anche per tutti gli altri appelli. Non iscrivetevi sapendo che non vi presenterete all'appello. Questo perché, appunto, in termini organizzativi, ad esempio quando gli appelli sono numerosi, poi diventa un problema anche per l'organizzazione. Quindi, ad esempio, negli appelli che imposteremo ci sarà un limite di persone che potranno iscriversi e chiaramente se occupate caselle poi alla fine non permettono a chi effettivamente può fare l'esame di venire, create un problema ai vostri colleghi che magari invece volevano iscriversi. Quindi vi prego, se volete iscrivervi, iscrivetevi. Se pensate di comunque non venire o di non farcela per quell'appello, vi cancellate e così almeno lasciate lo spazio ai vostri colleghi.
Allora, brevemente, una piccola introduzione al tema dello stress. Voi ricorderete che molte volte noi abbiamo rinviato la trattazione dello stress, ma abbiamo evocato l'importanza di questa, che viene considerata una delle patologie organizzative. Ne abbiamo parlato in particolare a proposito delle critiche dei fisiologi tedeschi, quelli della scuola di Berlino, indicativamente 1920, fra il 1920 e il 1930, che erano quelli che avevano messo sotto osservazione il sistema di produzione basato sui principi di Taylor. Bene, lì ricorderete che Hassler aveva scelto questo termine tensione nervosa per indicare un affaticamento sostanzialmente diverso da quello di tipo meramente fisico, corrispondente un po' a un processo biochimico di accumulo di acido lattico nei muscoli. E vedete come l'impostazione che nel 1936 Hans Seyle dà, Hans Seyle, questo praghese che poi si laurea in medicina, poi emigra negli Stati Uniti, e questa impostazione che consiste nel definire il fenomeno come sindrome Sindraomai, cara, no? Andare assieme, no? Andare, guidare, drau, fare, insomma, sì, qualche cosa che va assieme, sindrome generale di adattamento, generale, quindi che mobilita, che interessa, che investe tutto l'organismo. Di adattamento, perché di adattamento? E beh, perché è una lotta, una sfida contro il fenomeno patologico contro il fenomeno patologico insorgente. Ecco, lascio l'autoressa Gazzito e faccio alcuni adempimenti burocratici.
Eccomi, quindi la sindrome, cioè questo Seyle, che poi inizia come endocrinologo i suoi esperimenti sugli organismi animali, sostanzialmente individua attraverso i suoi esperimenti questa sindrome generale di adattamento, osservando come delle cavie reagiscono all'introduzione di ormoni bovini. Quindi era il suo mestiere, cercava qualcos'altro nelle sue ricerche, ma osserva che introducendo appunto delle sostanze esogene, cioè in questo caso degli ormoni bovini, a delle cavie, quindi a degli animali da esperimento, sostanzialmente dei topi, questi avevano reazioni erano delle più variegate e che non dipendevano dal tipo di ormone e dalla quantità di sostanza esogena iniettata, ma che comunque avevano un andamento ciclico, e questo andamento ciclico si poteva disegnare in tre fasi. La prima fase era la reazione di allarme: una sostanza esogena produceva nelle cavie una alterazione per la quale poi l'organismo reagiva in qualche modo, e la reazione era una fase, un momento di shock, a questa fase successiva, a questa fase di shock, delle volte l'organismo reagiva e quindi si osservava, come dire, una difesa, un controshock, quindi, che era in questo caso, visto che l'esperimento era biologico, determinato dal sistema neurovegetativo. La fase 2 era la fase invece di resistenza. Se si continuava con le iniezioni, quindi con l'introduzione di elementi esogeni negli organismi, l'organismo dopo un po' non riusciva più a difendersi da questa sostanza. C'era cioè un progressivo, come dire, una reazione che dopo un po' si esauriva, no? Non arrivava più a essere efficace, quindi una difesa che non era più efficace perché veniva iperstimolata. La terza fase è la fase di esaurimento, caratterizzata da valori funzionali precipitati alla soglia fisiologica. Che cosa accadeva? Che a forza di introdurre queste sostanze, quindi per diverso tempo e con diversa intensità, l'organismo non era più capace di reagire, la capacità di reazione si esauriva e quindi si andava appunto in stress, no? Dice poi Sale. E quindi anche le capacità di quel sistema biologico di reagire alle introduzioni di ormoni bovini, di sostanze esogene, alla fine si esauriva e determinava come dire, un abbandono delle capacità di resistenza che poteva anche tradursi appunto in morte, no? Quindi arrivare a un livello estremo. Quindi le tre fasi dello stress, dice Say, sono la prima fase, la fase di il livello, diciamo, di reazione. Questa reazione, dice Sale, non può essere eterna, quindi è una reazione che, se continua nel tempo o delle volte anche per intensità delle sostanze introdotte, determina un abbattimento delle capacità di difesa di quell'organismo. E quindi la terza fase, la fase negativa, è la fase dello stress. Abbiamo in questo caso lo stress cosiddetto, l'esito negativo dello stress, quindi lo stress che in qualche modo ha prodotto un effetto negativo. Può accadere, e qui in questo caso invece si parla di stress positivo, quindi di eustress, che questa fase, per qualche ragione, quindi la seconda fase, riesca nei suoi effetti, nei suoi efficacia, no? Quindi la capacità di difesa, pur iperstimolata, è tale da rendere quel soggetto comunque capace di difendersi dall'introduzione di agenti esogeni. Quindi anche questo esito, che non è stress, perché lo stress è quando abbiamo un esito negativo, è però un effetto positivo dello stress, perché è un effetto che consente una capacità di reazione e quindi un adattamento di quell'organismo a degli agenti esogeni.
Infatti, se volete una curiosità, negli annunci per determinate posizioni dirigenziali o di quadri, spesso veniva evocata la capacità di resistenza allo stress, cioè capace di resistere allo stress, perché la nostra organizzazione è un'organizzazione centrata su questo, ha proprio teorizzato il candidato, selezionando, dovesse avere determinate skills anche in termini bio-organico, quindi bio-resistenza.
Ecco, quindi diciamo la sindrome generale di adattamento, che poi appunto certifica con una pubblicazione molto famosa su Nature nel 1936, individua questa sindrome, e questa sindrome diventa una sindrome aspecifica, no? Dice sindrome generale di adattamento. Generale significa che non è specifica, cioè non dipende dalla natura del fattore, ma dipende da quanto quell'organismo è capace di difendersi, quindi dalla capacità di quell'organismo di reagire e quindi di ripristinare un equilibrio, e da fattori che comunque diciamo, possono, come dire, oppure da fattori che possono essere non solo di natura biologica, e qui avviene poi l'estensione anche sulla sfera psicologica, ma anche appunto di natura psicologica o sociale. Quindi la sindrome da stress, che appunto nasce come un esperimento della biologia, in realtà viene estesa un po' a tutta la sfera umana. Qui la novità sta appunto nel fatto che non c'è una causa precisa che produce una reazione precisa, ma è un carattere assolutamente generale, quindi il tipo di stimolo che veniva prodotto, lo stimolo che era sempre di natura esterna, quindi un fattore esterno esogeno che o per intensità o per frequenza determinava poi una incapacità di quel soggetto di reagire e quindi si esauriva. Allora, tre elementi dello stress. Lo stressor, quindi gli stimoli stressori che quindi possono essere, abbiamo detto, di varia natura, non solo biologica, ma di natura appunto, ad esempio, psicosociale. Possono essere diretti, ma non necessariamente, no? Quindi possono avere un effetto indiretto. Quello che conta non è tanto la natura in sé, ma è proprio l'intensità e la frequenza con il quale quel soggetto è esposto. Non solo, conta anche le capacità di quel soggetto che ha, no? Quindi se dovessimo appunto utilizzare ad esempio una metafora che viene spesso utilizzata per spiegare lo stress, che è la metafora del ponte, no? Quindi una persona va in stress come quando sul ponte noi ci appoggiamo un peso che non è in grado di sostenere, che il ponte non è in grado di sostenere, quindi a quel punto il ponte va in stress e crolla, no?
In buona sostanza, quando le richieste esterne o in alcuni casi anche interne sono superiori alle resistenze del sistema, richieste superiori alle, no, capacità del sistema di resistere a questa richiesta, allora interviene questo disequilibrio che diviene stress, soprattutto in situazioni ripetute o particolarmente intense. La botta di freddo violenta improvvisa è stressogena, forse più stressogena rispetto all'esposizione a un freddo, al freddo prolungato, ma al quale ci siamo, fra virgolette, adattati progressivamente. Poi vedete, vuoi continuare tu?
L'altro elemento, quindi lo stress, quindi l'individuo, lo stresso, no? Lo stimolo stressorio, il fattore esogeno, ma anche l'individuo, perché ovviamente c'è una capacità di reazione che l'individuo mette in atto e chiaramente potremmo dire, prendendo la metafora di prima, la struttura del ponte, no? C'è ponte e se quel ponte ha una struttura in grado di sostenere il peso, può non esserci un ponte che lo stesso peso non lo gestisce, quindi conta molto anche le capacità individuali nell'immersione nello stress e conta anche l'ambiente, perché spesso la natura dello stress è la natura percettiva, cioè a dire non è tanto importante in sé lo stimolo, abbiamo detto, l'intensità o la è importante l'intensità e la frequenza, ma è importante anche come quello stimolo viene percepito da quel soggetto. E quindi quando noi estendiamo il concetto di stress allo stress psicologico o psichico, all'area psichica, l'altro elemento che fa la differenza è la percezione che quell'individuo ha di alcuni stimoli, in particolare di stimoli di natura, ad esempio, psicosociale, che sono quelli che poi ritroviamo nelle organizzazioni più frequentemente.
Ad esempio, un esame può farti molta paura, metterti quindi in una situazione di relativa tensione, se sei preparato, o nessun effetto se sei molto preparato, o ti può far paura se sei poco preparato, oppure in funzione delle tue aspettative puoi essere più o meno calmo in quella situazione, perché se vai con quella che tanto, anche se va male, non casca il mondo, che perderai, beh, è chiaro. Se invece hai investito molto, vai e ti va male, e che vedi che ti potrebbe, no, che ci sono degli indicatori che ti fanno propendere per una soluzione negativa, è chiaro che la situazione diventa una situazione di particolare morbigenità, no? Morbigena, agli effetti della capacità del sistema di sopportarla.
Sempre in tema appunto di individuo, quindi delle capacità di risposta di quel sistema, chiaramente si pone il tema delle caratteristiche di personalità che interagiscono o che vengono definite nell'ambito dello stress, no? La vigoria psicologica, no? Questo termine individuato da Cobasa proprio per cercare di capire quali sono gli elementi o di personalità che poi alla fine fanno una persona più resistente rispetto a un'altra, pur essendo esposta a stimoli di natura simile. E quindi la capacità di reagire positivamente allo stress, secondo Cobasa, è il commitment, cioè la capacità appunto di credere in se stesso, nelle proprie possibilità, potremmo dire anche l'autostima, il controllo, cioè la capacità di ognuno di assumersi la piena responsabilità degli eventi della propria vita, no? Locus of control interno o esterno.
Questo avete fatto, no? Interno.
Allora vado avanti, il challenger, no? La sfida, la capacità di un individuo a leggere questi stimoli in termini di sfida, quindi stimoli che provengono dall'esterno in termini di sfida e quindi di capacità di reazione, oppure di una minaccia. In questo caso chiaramente sarà più pesante l'effetto dello stress, no? In questo senso.
Voi tutti sapete oggi, se siete più interna, allora esterna no. È una domanda alla quale non dovete rispondere a me, ma dovete rispondere a voi stessi. Perché? Perché in funzione di come voi vi collocate rispetto al continuum esterno, avete qualche indicatore su come potrebbe essere la vostra reazione in una situazione dove compaiono degli stimoli di carattere stressore. Tutta questa conoscenza su di voi, per quello che continua a ritenere essere il mestiere che andrete a fare, con grande auspicio ovviamente di avervi colleghi, no, dico, questo lavoro dovete fare, perché voi non siete qua solo per studiare sui libri, ma studiare i libri, perché su quelle considerazioni vi costruite un ruolo professionale. Io voglio essere quello, nell'essere quello so
che lì faccio atto, che là vado fuori, che qui devo migliorare, che là, perché non è un mestiere che non è. Non è un mestiere come un altro, capite? No? Non è un fatto tecnico, non è un calcolo matematico, è che proprio funziona così. E l'altro, nella vignetta della vostra ipotetica scena professionale, l'altro, gli altri, hanno le loro rilevanze, le loro, come dire, configurazioni di stimoli importanti per voi, per il vostro successo, per il vostro insuccesso. La capacità di leggere la realtà interna ed esterna contraddistinguerà il vostro successo professionale. Io ve lo dico, faccio un po' di ironia, ma spero che sia un'ironia, cerca di essere simpatico, almeno sincero. Bene? Vai.
Ancora? Andiamo. Basta.
Basta.
Ha detto di no.
No, era così bello. Bom, vai.